Allora, grazie Paolo Beni. Passerei la parola a Claudia Vago che ci aiuterà ad approfondire l'altro aspetto, diciamo, di questa che sarà la nostra discussione, ed è quello del ruolo dei social media, i movimenti che sono nati come a seguito della crisi.
Sì, direi che l'introduzione è stata ottima, il quadro della situazione in cui ci troviamo è stato perfettamente descritto da Paolo Beni. Io sono stata introdotta come esperta di social media e movimenti, diciamo che mi sento più esperta di social media che di movimenti. Quello che c'è è che, in quanto esperta di social media, essendomi trovata a raccontare attraverso specialmente Twitter quello che succedeva nel mondo, mi sono trovata anche a raccontare la nascita di questi movimenti che hanno caratterizzato il 2011. Dai paesi arabi all'Europa, pensando in particolare alla Spagna, al movimento nato con lo slogan Democracia Realia, che poi insomma si è trasformato in Acampadas in molte città spagnole a partire da Madrid, e tutta una serie di altri movimenti che sono culminati poi con Occupy Wall Street, che è probabilmente quello che nell'immaginario collettivo è più incidente, perché un movimento di questo tipo che agisce nel cuore del problema è quello che tutti noi aspettavamo, insomma. Il 2011 quindi è stato un anno di movimenti, è stato un anno di movimenti che hanno cercato di riappropriarsi dello spazio pubblico, e infatti questi movimenti in gran parte sono movimenti di occupazione di spazi pubblici, ma lo spazio pubblico è anche uno spazio virtuale spesso, e quindi per esempio internet e social media sono stati usati per raccontare dalle persone che partecipavano a questi movimenti, che ne facevano parte, in tempo reale quello che stava succedendo. In questi movimenti la caratteristica saliente di questi momenti è quello di cercare di riportare le persone a partecipare, che è il tema fondamentale. E da questa crisi, che è una crisi vecchia, radici molto antiche, insomma, non è una cosa nata nel 2008, ed è una crisi che mette in discussione radicalmente il nostro mondo per come lo conosciamo, il nostro modo di produrre beni, di consumare beni, di relazionarci con le persone. Da questa crisi se ne esce solo se torniamo a partecipare, solo se le persone, i cittadini, si riappropriano del loro ruolo di cittadinanza e esercitano il loro ruolo di cittadinanza, che è quello di partecipare ai processi decisionali, essere parte in causa, insomma, non limitarsi a subire le decisioni prese dall'alto, perché le decisioni prese dall'alto spesso non vengono neanche prese dalla politica, vengono prese dalla finanza, vengono prese dalle grandi compagnie multinazionali, come è stato insomma spiegato molto bene. E soltanto se riusciamo a ritrovare, a riscoprire il nostro ruolo di cittadini e a capire che siamo noi che possiamo cambiare le cose, soltanto in questo modo qualcosa può davvero succedere. E questo è quello che fanno i movimenti, dalla Spagna, dove appunto le accampate hanno prodotto le prime assemblee che si sono viste in spazi pubblici molto partecipate, per finire con Occupy Wall Street, che insomma su questo principio dell'assemblea orizzontale non gerarchica basa il suo modo di funzionare. Per cui sono gruppi di persone che si ritrovano, discutono di un tema, ognuno ha diritto a dire la propria opinione, non ci sono non c'è l'esperto che ha diritto a parlare e l'altro che invece non ne sa e quindi non può intervenire, ma chiunque ha diritto a dire la propria, chiunque ha diritto di partecipare al processo di creazione delle decisioni, che diventano decisioni collettive di tutti, non sono le decisioni di una persona imposta agli altri. E appunto questi movimenti, quello che ci hanno insegnato anche attraverso l'uso che fanno dei social media, è questo, che le persone devono riprendere in mano il proprio presente prima ancora del proprio futuro, e attraverso il proprio presente, con l'impegno quotidiano, costruire le condizioni per cui il futuro sarà diverso.
Grazie Claudio. Inizierei il nostro giro con Sean Carrier, e forse la prima domanda, la più ovvia, è non con i miei soldi, ma cos'è che stanno facendo con i nostri soldi? Cos'è che non si deve fare con i nostri soldi? Cosa si può fare? E se ci sono cose che non vanno bene, che vengono fatte con i nostri soldi, invece quali sono quelle che dovrebbero essere fatte? Questo forse diciamo, è il primo elemento di partenza.
The first question is a very good...
La prima
la prima domanda che avete fatto, è senz'altro un'introduzione perfetta, grazie per queste parole introduttive, grazie a Paolo, grazie a Claudia. Quindi cosa stanno facendo con i nostri soldi? Ho letto qualcosa stamattina, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che non ci sarà una vera svolta fino al 2018. Allora, vi chiedo di alzare la mano nel pubblico. Sapete tutti che cos'è il Fondo Monetario Internazionale e come funziona? Se lo sapete, alzate la mano. Guardatevi intorno. Quanti di voi capiscono cos'è il Fondo Monetario Internazionale? Un'organizzazione così, che ha questo titolo molto attenzionato, molto ufficiale, e che gestisce un po' il denaro del mondo. Quante sono le persone che sanno davvero come funziona? Beh, sono pochissime, e sono molto pochi quelli che capiscono come funziona. Quindi sappiamo soltanto che c'è un gruppo di persone molto ristretto che gestisce i nostri soldi, ma non sappiamo chi sono, cosa fanno e perché. E perché prendono determinate decisioni. Ecco, questo è il problema fondamentale. Non abbiamo modo di far sentire il nostro parere, rispetto a queste decisioni che invece ci riguardano. Adesso il Fondo Monetario Internazionale ci dice che dobbiamo aspettare fino al 2018, tenere la bocca chiusa e aspettare basta, insomma. Ma perché dobbiamo aspettare che facciano qualcosa? Chi sono queste persone? Chi sono questi esperti che decidono al nostro posto? C'erano degli esperti nel 2008 al momento della crisi e quindi sappiamo che ci sono moltissimi problemi. Questi esperti hanno deciso che avrebbero preso il denaro delle tasse pubbliche e le avrebbero fatte passare alle banche a Wall Street. Quindi questo è stato fatto negli Stati Uniti nel 2009. Che cosa è successo? Il registro delle corporation americane ha deciso che aveva bisogno ancora di più denaro soprattutto per i livelli più alti, per avere quindi remunerazioni maggiori. C'erano persone che faceva addirittura avevano degli stipendi di 200 milioni addirittura, e ci sono invece persone che magari lavoravano per queste aziende e che perdevano il loro posto di lavoro in ogni settore della società, in ogni settore dell'industria e dell'economia. Quindi il fatto non è che non ci sono abbastanza soldi. Questi esperti, che noi non sappiamo chi sono, dove sono e perché prendono determinate decisioni, stanno prendendo i nostri soldi. È molto semplice: prendono i nostri soldi e li distribuiscono così, un po' come gli pare, dicendoci: noi siamo gli esperti, non preoccupatevi, non fate nulla, tenete la bocca chiusa. Ecco, punto, questo è quello che fanno.
Ok, passerei a Malcolm Heidi. Lui è cofondatore e attualmente amministratore delegato della Charity Bank in Inghilterra, ed è una esperienza nata dal mondo delle ONG che si propone in qualche modo di fornire credito al settore, diciamo, quello che noi in Italia chiamiamo il terzo settore, il settore delle charity. È un'esperienza nata nei primi anni 90 e dal 2001 è una vera e propria banca, diciamo, è stata autorizzata dalle autorità inglesi. La prima cosa è se c'è un sistema che non funziona, innanzitutto è l'intero sistema che non funziona e quindi va in qualche modo rifondato da capo, o è possibile riformarlo e in qualche modo introdurre delle esperienze nuove, diverse, che possono far dare una sterzata all'economia adesso così come conosciamo, allo strapotere di una ristretta, diciamo, cerchia di capitalisti, banchieri, come li vogliamo chiamare.
Credo che parte del problema che ci troviamo ad affrontare in questo momento deriva dal fatto che il sistema finanziario, i moduli finanziari, i modelli finanziari che sfortunatamente, ecco, recentemente sono al cuore di tutto, al centro di tutto. Pertanto l'attività economica gira intorno alle banche. Non sono le banche che vengono costruite sulla attività economica, in base all'attività economica. Perciò, se vogliamo cambiare completamente il sistema, che potrebbe non essere una cattiva idea, dobbiamo chiudere tutto per un qualche giorno mentre si opera questo cambiamento. Nel frattempo è necessario avere una sorta di rifugio temporaneo, per così dire. Forse sono l'autore di cattive notizie, ma se non ve ne siete accorti, tutti noi qui presenti siamo in parte responsabili della crisi finanziaria, perché nessuno di noi ha messo in discussione, non so, il proprio fund manager, il proprio consulente finanziario, la propria assicurazione, la propria banca, chiedendo loro che cosa stanno facendo con i nostri soldi. In Inghilterra io incoraggio i nostri risparmiatori, ma non solo, ad andare alle loro agenzie, alle agenzie delle loro banche, e chiedere alla persona allo sportello: che cosa hai fatto ieri sera con i miei soldi? La maggior parte delle persone non sa rispondere, perché ci sono dei quartieri generali dove tutto avviene a porte chiuse, e quindi non lo so, potremmo finanziare con i soldi dei risparmiatori gli armamenti, il nucleare, il narcotraffico, moltissime cose. Ciononostante non c'è nessuna responsabilità, nessuno è responsabile, quindi quello che le banche fanno, quello che la nostra banca, che è una banca piccola peraltro, cerca di fare è dare alla gente una scelta, un'alternativa. Le persone che vogliono un mondo diverso e che vogliono fare qualcosa, quindi usando i loro soldi per fare una differenza, possono venire da noi. Siamo completamente trasparenti, questa gente sa esattamente dove va il suo denaro. Organizziamo dei viaggi in tutta l'Inghilterra in modo che la gente possa vedere dove vanno questi soldi fisicamente, chi li usa, e questo crea dei legami veramente molto forti. Tra l'altro si tratta proprio dell'economia reale, non ci sono speculazioni, non finanziamo speculazioni, non vogliamo fare soldi con i soldi dei nostri risparmiatori, noi finanziamo semplicemente molte attività sociali ed economiche che noi tutti i giorni, per esempio, prendiamo per scontate, non so, i gruppi prescuola, l'assistenza agli anziani, il trasporto a livello locale, la fornitura di energie per quelle comunità che vogliono essere autonome dal punto di vista energetico, perché non possono basarsi sullo Stato, perché non sanno che quanto questo durerà. Ci è stato detto che in Gran Bretagna che possiamo aspettarci dei blackout per i prossimi 3 anni. Il sistema economico è completamente fuori asse rispetto al mondo reale, quindi senza dubbio a livello morale fondamentale dobbiamo cambiare il sistema, perché il sistema è in un certo senso corrotto, non rispetta, non riflette, non rispecchia le attività economiche di base. Ma come dicevo prima, per arrivare a questo cambiamento radicale dobbiamo, diciamo, chiudere tutto per qualche giorno, per qualche settimana, e quindi noi e anche Banca Etica stiamo cercando di intervenire a livello, diciamo, più basso, cercando di costruire qualcosa dal basso. Siamo sconvolti dal numero di persone che sono rivolte alla Charity Bank dall'inizio della crisi finanziaria, perché questa gente è stanca di quello che le banche normali tradizionali stanno facendo con i loro risparmi.
Grazie a Marco Meidi. E passiamo a Ugo Biggeri, Banca Popolare Etica, è operativa dal 99, è un'esperienza simile ma in qualche modo diversa a quella della Charity Bank, perché si occupa non solo di raccogliere credito per fornire al terzo settore, ma da un po' di tempo si sta anche muovendo verso il mondo delle imprese, quindi con un'ottica un po' diversa e anche con meccanismi un pochino diversi. A lui chiederei di portarci un po' nel contesto italiano e cercare di capire un po' invece come tutto ciò impatta in Italia. L'Italia è un paese, è tra i paesi europei che stanno soffrendo di più la crisi, per motivi antichi, soprattutto per il suo debito pubblico, insieme a Grecia, Spagna, Irlanda. ed è un sistema che spesso è stato rivendicato come diverso, perché le banche in Italia sono diverse, non sono come quelle del resto dell'Europa. Noi abbiamo persone che risparmiano molto, le banche che non sono finanziarizzate fino a un certo punto. È effettivamente così? È un mondo diverso o anche in Italia c'è bisogno di una sterzata rispetto a quello che succede nel resto del mondo, in un mondo che in Inghilterra e Stati Uniti è molto più collegato? Diciamo, quello è una parte del sistema, l'Europa è generalmente un'altra parte del sistema.
Ma sì, io prima di entrare su questo tema vorrei due battute, perché guardando il pubblico presente, intanto siete tanti, ce n'è tanti fuori, questa cosa diciamo indubbiamente fa piacere. Vedo tantissimi giovani, vedo tantissimi giovani, c'è anche qualche persona che è giovane dentro, qui abbiamo Mambelli dei soci di Ferrara, che è un noto giovane dentro, ma dei soci di Banca Etica di Ferrara, però vedo tanti giovani e penso, di fronte anche ai temi di cui abbiamo appena parlato, com'è che uno si pone, ecco, perché la sensazione non è una sensazione piacevole se non sappiamo chi comanda a livello internazionale, o meglio pensiamo, e abbiamo buoni motivi per ritenere che questo sospetto sia buono, che ci siano una ventina di istituzioni finanziarie globali che in realtà fanno il bello e il cattivo tempo nel mondo. Allora, riallacciandomi un pochino ad alcune frasi sentite, secondo me una parola chiave è quella di democrazia, che abbiamo sentito, e quindi vi dirò una cosa che sembra un po' forse strana, che il mercato è democrazia. Il mercato è una possibilità di libertà che è data a tutte le persone. Se guardiamo storicamente come si è evoluto il meccanismo di mercato, ha molto a che fare in realtà con la democrazia. Non ci deve sorprendere se l'associazione non è immediata. Se vi dico voto ed elezioni, è chiaro che abbiamo a che fare con un nocciolo fondamentale di una questione democratica. Se vi parlo di elezioni oggi in Italia, forse avete qualche dubbio che sia perfettamente ci sia un legame così preciso tra democrazia ed elezioni. Quindi il mercato è un luogo di libertà, e noi purtroppo confondiamo il mercato come libertà con un mercato liberista, che è un'altra cosa. Dov'è che queste differenze apparentemente sottili fanno la differenza enorme? Nel fatto che la democrazia la dobbiamo esercitare. Cioè, la democrazia si mantiene, si attua laddove la si esercita, e ci sono un sacco di spazi di democrazia nel mercato, anche in questo mercato che non ci piace, di cui dobbiamo occuparci, degli spazi in cui dobbiamo partecipare, in cui dei giovani, delle persone che hanno voglia, che sentono il cambiamento, hanno degli spazi di azione e che vanno usati. Dal smontare l'idea che noi tutte le volte ci occupiamo di economia o di finanza, dobbiamo delegarla a qualche grande esperto che decide per noi, che decide sui nostri soldi sul conto corrente, al fatto che se abbiamo azioni di una qualunque impresa, noi di questa impresa siamo proprietari, possiamo chiedere conto non soltanto del dividendo che mi dà o non mi dà, ma di come si comporta con i lavoratori, di come si comporta con l'ambiente, se sta delocalizzando, se sta avendo sedi nei paradisi fiscali, eccetera, eccetera. Allora, la partecipazione è un tema che ci riguarda tutti noi, serve a non vedere così lontani questi problemi. Mi dicevi in Italia il sistema bancario si è difeso un po' di rispetto al sistema bancario anglosassone. È vero, anche il sistema canadese, il sistema bancario canadese ha retto meglio alla crisi del sistema bancario americano, pur avendo lo stesso meccanismo liberista. Uno dei motivi probabilmente è che la Banca Centrale del Canada fa il suo lavoro, cioè controlla effettivamente quel poco che c'è da controllare in un mercato liberista, però lo fa, e quindi le storture enormi che si sono avute nei mercati statunitensi e anche inglesi non si sono avute nel mercato canadese, pur essendo un mercato dello stesso tipo. Parlo a livello delle banche e non di altre istituzioni tipo finanziario. Le banche italiane hanno forse meno attività speculative, comunque grossolanamente, se mettete i soldi in una banca italiana, il 50% di quello che mettete in quella banca non va nell'economia reale, cioè va nei mercati finanziari. Non è poco il 50%, soprattutto se pensate che è la media che mette insieme, ad esempio, anche pur se non così potenti da un punto di vista percentuale, tutte le banche di credito cooperativo, che in Italia sono un'esperienza importante, sono costrette per norma ad invertire nel locale, a fare un po' meno speculazioni di tipo finanziario. Quindi sì e no, è vero che la situazione è un pochino diversa, è vero che comunque l'Italia sta andando in questa direzione, semmai è una questione di arretratezza, non di non volontà, non di accortezza nel fare una scelta di tipo finanziario diverso. Ecco, allora sulle scelte che si possono fare, anche qui in Inghilterra si è sviluppato un movimento che si chiama Move Your Money, sposta i tuoi soldi, anche perché lì è stato più chiaro come andare a spostarle, non tanto perché ci siano tante più banche etiche, ma perché i cittadini hanno colto la cosa che diceva Claudia, no? Cioè posso fare qualche cosa, c'ho un mio spazio di democrazia, lo vado a utilizzare. Da noi questa cosa ha funzionato meno, e da qui anche il fatto che la campagna che con i soci banchetti è stata proposta, che è non con i miei soldi, è per fare il passo precedente. Pensiamo un attimo come vengono usati i nostri soldi, pensiamo quali sono gli spazi di partecipazione che abbiamo e che forse non perseguiamo con l'attenzione che vorremmo. Charity Bank ha detto molte delle cose, dicevi la similitudine tra banca etica e Charity Bank. Beh, una cosa di cui andiamo molto fieri è che Banca Etica è stata la prima banca al mondo, incredibile, non era la prima nata tra le banche che hanno responsabilità sociale e ambientale, è stata la prima banca al mondo a dare un'informazione completa sul web dei finanziamenti che fa. Quindi voi andate sul sito di Banca Etica e tirate giù il foglio Excel di dove si fanno i finanziamenti della banca. La seconda è stata Charity Bank, solo perché sono nati 2 anni dopo di noi e quindi non potevano essere primi loro, però voglio dire, è un segnale importante in termini di comunque di dire non ci giochiamo su questa parola di partecipazione, di scelta, di attenzione all'uso dei soldi delle persone, ci mettiamo in gioco essendo il più possibile trasparenti. Da questo punto di vista in realtà vedo un movimento, girando anche in giro, un movimento per l'Europa, o per quando mi è capitato di andare anche fuori Europa, un movimento di persone in Italia che in realtà è capace di costruire tante piccole nicchie di alternativa, molto di più di quelle che troviamo in altri paesi. Cioè il movimento del terzo settore, le persone che si inventano forme cooperative nuove, forme di economie nuove, credo che sia molto molto forte in Italia, più che da altre parti, ha, questo è tipico nostro, meno capacità di coordinamento, per cui rimane sempre un po' piccolo, un po' di nicchia. Però ecco, troviamo un sacco di biodiversità in Italia che credo potrebbe essere interessante anche in altri paesi finanziariamente o economicamente più sviluppati.
Allora, qui diciamo, quello che sta emergendo con una qualche rilevanza è un problema di democrazia, di accountability, di qualcuno che controlli qualcun altro, che insomma, si sappia cosa fanno con i nostri soldi, ma anche si sappia come vengono gestite le politiche, chi è che controlla chi. Perché la cosa diciamo un po' strana e per alcuni versi allucinante della crisi che è scoppiata nel 2007, 8, 9 e di quale adesso stiamo pagando le conseguenze, è che è scoppiata per degli strumenti inventati dalle banche, ma che le banche non sapevano a volte di avere in casa. Cioè la cosa allucinante per cui a un certo punto si è fermata l'economia mondiale è che erano stati costruiti degli strumenti finanziari con dentro non si sa cosa, e le banche non lo sapevano. E a un certo punto, quando è scoppiata la crisi, nessuno si fidava dell'altro e per cui si è congelato tutto. Questa è stata una delle cose più, diciamo, strane di questa crisi. E quindi c'è un problema di chi controlla chi, di come far sentire la propria voce, di come fare in modo che il sistema cambi. C'è un problema di democrazia e di politica, perché questo è un mestiere che in qualche modo dovrebbero fare le autorità nazionali, dovrebbero fare i politici, ma non vengono fatte. In America, nella seconda metà degli anni 90, con le riforme varate da Clinton e poi proseguite da Bush, si è deciso, diciamo, di lasciare mano libera alla finanza, che poteva investire in qualsiasi modo. Allora, come si fa a riportare indietro la macchina o a spostare questa cosa? Come fa un movimento come quello di Occupy Wall Street effettivamente a cambiare le cose? Quanto può essere efficace? Quanto in questo nuovo tipo di movimenti, che richiamano movimenti molto più antichi, ma possono utilizzare strumenti fortissimi e diversi come quelli dei social media? Quanto contano e come possono essere utilizzati? E questo chiederei a Sean Carrier.
So, the difference between a movement.
La differenza tra un movimento e qualcosa che riguarda un settore come ad esempio il settore finanziario significa portare avanti la battaglia anche all'interno delle istituzioni finanziarie, una parte molto importante di grandi movimenti. Cioè combattere su un livello paritario con le banche, ma un movimento sociale è un movimento che è al di fuori dell'industria finanziaria, è libero e non è limitato dalle istituzioni. Un movimento sociale come Occupy Wall Street è libero da partiti politici, libero dalle istituzioni, anche se le istituzioni possono costituire degli alleati molto importanti in questo tipo di lotta, ma un movimento non potrà mai essere manovrato da un'istituzione, perché in questo modo perderebbe completamente il proprio potere. I social media rappresentano uno strumento importantissimo che attualmente ha il fortissimo potenziale. Per la prima volta nella storia, infatti, è possibile collegare tra loro le persone e far vedere alle persone qual è la situazione, creare quindi una solidarietà in tutto il mondo, indipendentemente dal paese, dalla lingua che viene parlata, che sia la Papua Guinea, che sia la Cina, che sia l'America, che sia la Grecia. Ovunque la gente sta portando avanti la stessa battaglia. Si tratta proprio di vedere che cosa possiamo fare. Non possiamo tornare indietro, possiamo solo andare avanti. Quindi quello che possiamo fare è cercare di disfare quello che di sbagliato è stato fatto in sbagliato. E quindi non è un problema di democrazia, ma laddove manca questa democrazia, la cosa peggiore è quando noi chiamiamo una situazione democratica, ma non lo è, perché non c'è la partecipazione della gente, non c'è la partecipazione di quelle persone che subiscono queste decisioni. Quindi un movimento deve rimanere al di fuori, creare una certa pressione sulle istituzioni perché le istituzioni facciano qualche cosa. Ecco, questo è molto importante, quindi muoversi allo stesso livello delle banche, ritirare in un certo senso la partecipazione a qualcosa che non ci trova d'accordo. Il movimento è qualcosa quindi di esterno, al di fuori. Sono persone che si muovono in modo indipendente per utilizzare mezzi indiretti, non all'interno delle istituzioni, quindi non servendosi dei meccanismi del sistema per riformarlo, ma esercitando pressione dal di fuori. Questo ha un effetto domino su tutte le istituzioni che sono parte del sistema. Ma ciò che è più importante è che questo movimento deve creare una nuova serie di valori che possano incoraggiare la partecipazione della gente. Quindi la gente non deve semplicemente ascoltare passivamente, ascoltare noi qui passivamente e poi però uscire di qui e continuare a comportarsi nella vita quotidiana, lavorando, acquistando, agendo da consumatori, come avevano fatto prima ad ora, perché in questo modo non si ha nessun tipo di rivoluzione, non c'è rivoluzione se c'è una rivoluzione dei valori. Quindi questo tipo di movimento ha proprio questa possibilità, creare dei valori nuovi, diversi, che nega l'uso coatto delle istituzioni, che consente la partecipazione e l'ascolto.
E a Malcolm Hady vorrei fare
And I would like to ask Malcolm Hady two different questions. First of all, the movements arose over the last two or three years, considering the movement starting from Europe.
Yes, it's translating. Yes.
Okay, fine. So let's start again. Due domande un po' diverse. La prima, appunto, i movimenti sono un'esperienza molto recente, molto innovativa per certi versi, e per altri invece si richiamano a una tradizione molto forte, soprattutto nel mondo anglosassone e europeo. Ma invece le istituzioni, come la Charity Bank e la Banca Etica, sono istituzioni che operano già da 10 anni. In qualche modo operano in modo diverso, ma non fuori dal sistema, diciamo, utilizzano il sistema per perseguire fini diversi, quindi gli stessi strumenti. È possibile che queste due forze diverse in qualche modo marcino insieme, trovino, avendo valori che possono essere più o meno simili, possono marciare insieme per cercare di portare in azione un nuovo modo di vedere le cose? E l'altra domanda è che l'impressione spesso che si ha di questo tipo di istituzioni che sono belle, interessanti, molto nobili, ma che hanno un'efficacia fino a un certo punto. Sono un po', diciamo, la buona azione che qualcuno fa, ma intanto quella stessa persona non cambia il suo modo di vedere il mondo, ha fatto una cosa buona, ma poi continua a vivere nello stesso modo. E qui si intreccia un po' invece col desiderio degli attivisti di invece cambiare proprio il modo di pensare delle persone. E quanto questo è possibile, quanto invece esperienze come la Charity Bank possono agire nel profondo del sistema?
Credo che ci sono un paio di riflessioni da fare in questo senso. Allora, innanzitutto, l'inizio delle Charity Bank, sto considerando la mia organizzazione. Quando abbiamo fondato la nostra banca, quando è stata lanciata nel 2002, noi non siamo andati a dire al mondo quali erano i nostri valori. Abbiamo fatto sì che questi valori si sviluppassero in circa 5 anni con il personale della banca, e il personale della banca ha identificato quali erano questi valori della nostra banca. E quelli erano valori che loro portavano dalle loro vite personali all'interno della nostra organizzazione e che in qualche modo avevano risonanza e si ricollegavano a una serie di persone che non conoscevano la banca ma avevano quei valori. E alcuni dei nostri risparmiatori vengono da movimenti come i Quakers, ad esempio, movimenti di vecchia data, i quaccheri, il loro approccio alla vita e all'economia, li conosciamo. E abbiamo anche delle persone che agiscono sulla base dei loro valori, ad esempio acquistano merci del commercio eco e solidale, comprano biologico, credono nel comprare cibi prodotti localmente, e quelli a chilometro zero, per così dire. Quindi, ma utilizzano i loro soldi allo stesso modo. Diciamo, in realtà è stata una cosa un po' automatica. E comunque, arrivando alla Charity Bank, si sono resi conto che è altrettanto importante riflettere su ciò che si fa con i propri soldi, come li si spende, se ci sono decisioni, diciamo, più coscienti quando si spendono i soldi. La Charity Bank ha preso la decisione fin qui di rimanere piccola come dimensione. Noi siamo stati creati come risposta, reazione al fallimento del mercato, il fallimento del sistema bancario di fornire una forma di finanziamento per le piccole e medie organizzazioni o imprese. Noi siamo un po' nervosi perché mano a mano che si cresce si lascia dietro di noi quelle persone che in realtà inizialmente si desiderava aiutare, e noi non vogliamo fare queste cose, è un po' una nostra preoccupazione. Noi saremmo molto felici di crescere a, non so, 5-10 volte rispetto alla nostra dimensione attuale, ma non vorremmo diventare delle dimensioni della Barclays o della DHBC, così tanto per menzionarne un paio. Quelle banche sono così separate, isolate rispetto ai loro clienti. Le persone vengono alla Charity Bank perché quando noi rispondiamo al telefono noi conosciamo il loro nome, non diciamo qual è il numero di riferimento del suo conto, e Ed è proprio per questo motivo. Noi abbiamo creato la nostra banca, non per essere una banca, se capite cosa intendo. Era la forma più pratica, più facile all'epoca, che lo crediate o meno. Nel 2002 le persone ancora si fidavano delle banche. E quello che noi intendevamo fare, volevamo avere un veicolo che affrontasse problemi di giustizia sociale, che affrontasse l'emarginazione, l'esclusione, utilizzando strumenti finanziari, l'accesso quindi al credito, per poter affrontare alcuni di questi problemi. E l'unico modo all'epoca in cui potevamo fare questa cosa, secondo noi, era creare una banca, perché si potevano sfruttare i risparmi in una maniera che le persone conoscevano, che potevano riconoscere e dove potevano coinvolgersi. Ma avendo appunto competenza nel settore del credito, noi sappiamo che i nostri risparmiatori apprezzano, sanno molto bene e vogliono sapere dove finisce il loro denaro, altrimenti chiaramente dobbiamo fare in modo che non vadano da qualche altra parte. Io ho delle discussioni regolarmente con alcuni dei nostri risparmiatori sul perché ad esempio abbiamo concesso un certo tipo di prestito, ed è un dialogo molto sano, perché ci incoraggia a comprendere, a incorporare quelle persone nel nostro processo. Magari non siamo un movimento nel senso di Occupy Wall Street, abbiamo avuto Occupy Wall Street anche a Londra, quello stesso tipo di movimento. Noi stiamo raccogliendo, diciamo, le persone con certi valori, le aiutiamo a concentrarsi su certi valori, a impegnarsi a dei valori. Non è soltanto del denaro che è lì a disposizione, ma ci sono degli strumenti molto potenti di cambiamento in questa nuova approccio.
Si è parlato prima, diciamo, del fatto, uno dei problemi è il fatto che la finanza sia sconnessa dall'economia reale. Economia reale vuol dire imprese. L'esperienza della Charity Bank e per un lungo tempo quella della banca etica è stata invece rivolta al mondo del terzo settore. Però è difficile che le cose effettivamente cambino, si imponga un nuovo modello se non ci si rivolge pure al, diciamo, al mondo delle persone, dell'economia reale, normale, quella che funziona tutti i giorni. È possibile che questo modello si allarghi anche a questa, insomma, parte dell'economia che comunque è estremamente rilevante, la più rilevante, ed è quella attraverso la quale poi si misura effettivamente il cambiamento, perché finché si tratta di una banca che finanzia opere di bene, sono tutti d'accordo e nessuno metterà mai i bastoni tra le ruote. E quando si tratta poi di passare a un modello diverso che invece arrivi all'economia reale, bisogna capire innanzitutto se è possibile farlo e poi se non ci saranno ostacoli di varia natura, perché comunque si va a insidiare il giardino di altri.
Ma sicuramente è un passaggio da fare. Banca Etica è nata per chiarezza nei confronti è una cooperativa, ha 38.000 soci, e quindi per chiarezza nei confronti dei suoi soci è nata principalmente lavorando sul no profit. Tra l'altro ha una storia molto particolare, anche nel panorama pur originale della finanza etica a livello mondiale, è veramente una delle poche che è nata con un movimento direi popolare. Quando è nata c'erano 14.000 soci, una cooperativa che aveva raccolto capitale sociale, che ha chiesto a Banca d'Italia, non l'avevano mai visto fare, di cambiare lo statuto dallo statuto di una cooperativa allo statuto di una banca. Alcune associazioni molto importanti anche del terzo settore italiano, anche l'ARCI, sono stati tra i fondatori, una ventina, che hanno spinto questo movimento, e quindi naturalmente si è indirizzata a un settore specifico, che però secondo me ha dignità completa di settore dell'economia, perché tra l'altro stiamo vedendo in questi momenti di crisi che l'economia che è messa in gioco dalla cooperazione sociale, ma dalle cooperative in generale, dalle associazioni di promozione sociale, è un'economia per certi versi fragile, se guardiamo i parametri, i numeri, no? dei manuali, però che sta resistendo con tante difficoltà alla crisi più dell'economia, diciamo così, profit tradizionale, perché la mission sociale, l'obiettivo che va al di là del semplice profitto, l'aiuta a trovare nuove strade, a stare in piedi, a coinvolgere le persone. Quindi secondo me gli va rivendicato un ruolo di economia con la E maiuscola. Detto questo, è evidente che nel mondo dell'economia tradizionale, basta pensare a interi settori, l'energia rinnovabile, l'agricoltura biologica, la bioedilizia, cioè, perché no? Perché non dovrebbero essere altrettanto favoriti? E in effetti, se andiamo a vedere alcune esperienze di altre esperienze di finanza etica responsabile, per esempio Alternative Bank Swiss, che è più o meno alla dimensione di banca etica, è molto più spostata sul settore profit, dove vanno a fare delle analisi molto precise sull'impatto soprattutto di tipo ambientale. E qui abbiamo un problema culturale, che è difficile stabilire i confini, è difficile mettere in campo una modalità che non può costruirsi la banca da sola per decidere, scusate il termine, chi è buono e chi è cattivo, no? E questo è un problema un po' più generale, che riguarda il fatto che sono 40-50 anni che siamo educati che in economia conta soltanto alcuni numeri e non contano le relazioni, non contano le conseguenze, diciamo, non economiche o positivamente le conseguenze ambientali, sociali e culturali, e questo è un problema molto più generale che non quello che può risolvere o affrontare una singola banca. Noi abbiamo in banca etica una modalità per affrontare questo tema. Abbiamo una struttura molto particolare in cui i soci hanno un'attività che vogliono, possono svolgere attività di volontariato per la banca, fanno delle circoscrizioni locali e ci sono i valutatori sociali, cioè per non decidere la banca da sola se ha senso o no un finanziamento, soprattutto anche nel no profit, perché anche nel no profit troviamo chi è no profit solo di facciata, lo sappiamo benissimo, ecco, quindi, ma in generale per le decisioni un pochino più controverse usiamo questi valutatori sociali, quindi questo aspetto, diciamo così, di partecipazione. Certo è che poi ci si scontra un po' con quello che ha detto anche Malcolm ora, cioè la banca etica è una banca che raccoglie 800 milioni di euro di risparmi, ora abbiamo fatto anche il conto online, magari se ne raccoglie anche un altro po' di più, però cosa vuol dire 800 milioni di euro rispetto al panorama bancario italiano? Guardate che se è quasi imbarazzante se si va a fare la promozione tra quello che si raccoglie in Italia di risparmio e quello che ha banca etica, siamo allo 0,1000, tanto per intendersi, eh? Quindi insomma quindi bisogna anche avere la consapevolezza che si indica un settore interessante, e poi dopo però bisognerà che anche altri attori si muovano. Per esempio, da questo punto di vista, il settore delle banche cooperative italiane potrebbe avere un potenziale interessante proprio su questo fronte. Personalmente non lo coglie. Se voi andate a vedere sulla rete, su Twitter, dovunque, di cosa sta succedendo con Move Your Money, vedrete che Cooperative Bank UK ci si è buttata a pesce, no? Non è nel rating. Per esempio vedrete che in Inghilterra si fa un rating, non sono ai primi posti, però indubbiamente c'è una gran differenza tra una banca cooperativa e la Barclay. E quindi questa cosa qui in qualche modo viene rivendicata. Ecco, da noi mi sembra che da questo punto di vista non si faccia lo sforzo di chiarire meglio come fare a lavorare con le imprese. Banca etica lo fa, ma lo fa in misura limitata, e in un momento in cui comunque cresciamo tanto e per crescere dobbiamo anche crescere in capitale sociale, andiamo con prudenza ad aprire alle imprese, perché abbiamo in realtà tantissime cooperative, tantissime realtà del mondo non profit che comunque chiedono di lavorare con noi e non vogliamo lasciarle indietro.
Grazie. Allora, torniamo un attimo ai movimenti. C'è un movimento, ha avuto una fiammata molto forte l'anno scorso e poi ha avuto questo anniversario che in qualche modo è stato vissuto insomma, in modo molto acceso, ma forse non ha avuto la stessa eco di quello che è successo l'anno scorso. Gli obiettivi che invece si pone in movimento, almeno quelli che ci ha raccontato Sean Carrier, sono molto ambiziosi, perché cambiare il set di valori di una comunità è una cosa che richiede tempo e richiede molto impegno. E come è possibile, come si fa a far sì che questa azione sia veramente efficace, che tutto non si risolva nell'arco di due anni in una fiammata generazionale? Come si fa a far sì che abbia veramente un impatto, che non la protesta, ma diciamo la proposta a questo punto, il modo di fare le cose duri, sia efficace e riesca a incunearsi nel sistema e a cambiarlo?
I movimenti richiedono tempo. Io l'ho detto già molte volte, dobbiamo creare sicuramente una nuova cultura. Non dovrebbero più utilizzare gli strumenti degli schiavisti per correggere la società, dei proprietari. Non possiamo utilizzare gli strumenti come una valutazione di marketing a livello aziendale e dire qual è stato il successo, andiamo a vedere, non so, profitti e perdite. Non possiamo utilizzare quelle misure per misurare il progresso dei movimenti sociali. Chiaramente questo è accaduto un anno fa, abbiamo solo un anno al nostro attivo, nella nostra storia, ma è una misura, diciamo, di quello che è successo. Sono i media che dicono ok, parleremo di questa cosa, la renderemo sensazionale perché è molto interessante parlare di questo, una notizia che fa scalpore, e quindi magari ci sono dei grafici grazie ai quali si può misurare il movimento, l'oscillazione verso l'alto, verso il basso, ma non è questo il modo in cui si misura un movimento sociale. Parliamo di semplicemente misurare delle metriche, tipo non so di quanti articoli parlano di questa cosa, insomma non è assolutamente questo il modo per misurare la nostra attività. Dobbiamo trovare un nuovo modo per misurare quanti progressi abbiamo fatto. Sicuramente dei progressi sono stati fatti, sono misurabili, cose che possiamo indicare e dire quanto sono migliorate le vite delle persone. Quanto controllo hanno ora nelle loro mani. La misura del controllo sono i cambiamenti di comportamento. Non possiamo andarci di qui e non so qual è una grande banca italiana, andare in una grande banca, oppure andare da McDonald's, acquistare un altro hamburger e andare in tutti questi grandi negozi tipo Gucci e comprare una borsa nuova, e mentre qualcuno muore in Somalia o muore in Bahrain, cambierete i vostri comportamenti? Che cosa sta facendo il Fondo Monetario Internazionale? Non so, l'Eurozona, dice Angela Merkel, dice le cose vanno meglio ora. Questo rappresenta il progresso, ma ci sono molte cose che fa un movimento che non vengono misurate nei media istituzionali grazie a queste misure. Ci sono molti successi che nessuno conosce perché il New York Times non ne parla, ma sono cambiamenti nelle vite delle persone. Abbiamo organizzato delle proteste contro una cosa che si chiama ALEC in America, che è la Commissione per lo Scambio Legislativo in America, e la descrizione è: noi siamo un gruppo dove le aziende si incontrano con i legislatori e si incontrano e scrivono insieme le leggi. Io e il mio amico, il signor Coca-Cola, noi scriveremo insieme una legge. Non è una battuta, non è uno scherzo, non è una metafora, è proprio quello che succede. Cioè questa organizzazione ha un indirizzo, si chiama ALEC, abbiamo organizzato una protesta contro questo molti mesi fa. Ha avuto un effetto, ma che cosa fa? Indirizza l'azione, e che quindi ha un effetto, e fa pressione contro queste aziende. Poi alcuni mesi dopo arriva Bill Gates e dice: sapete, alla Microsoft noi abbiamo investito moltissimo in ALEC e abbiamo deciso di adottare appunto questo approccio, ma nessuna menzione di quello che stava accadendo. Ma abbiamo detto sì, è una decisione di mercato, abbiamo deciso poi di, non so, di allontanarci dalle, che una ad una le aziende sono uscite, e parliamo di colossi, di multinazionali, hanno iniziato a allontanarsi da quell'associazione. Noi non vogliamo che ci sia attribuito credito per quello che è successo, ma il punto è: dov'è l'effetto? L'effetto è l'azione diretta, cioè togliere il denaro. Questa è la parte importante, perché se non cambiate il vostro comportamento a livello individuale, nulla cambierà. Ma come ho detto molte volte, bisogna smettere di guardare i rapporti ufficiali, dovete smettere di ascoltare me, ascoltare le persone sul palco, dovete organizzarvi, dovete smettere di attendere i sindacati, le istituzioni, il sindacato del lavoro, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, che siano loro a dirci che le cose stanno cambiando. Andate a organizzarvi, non aspettate gli altri. Un mio amico che non mi attendeva ha detto: ma ci sono molte persone che stanno aspettando per ascoltare questo discorso. Io ho fatto questa battuta dicendo: ma le persone che stanno aspettando in realtà aspettano se stesse. Mi rendo conto, è una battuta magari un po' così, un po' sciocca, ma penso che sia questo il nuovo approccio.
Ok. Ok, Sean Carrier ci ha diciamo, accennato alle risposte che possono venire dalle grandi imprese, dalle grandi multinazionali a come conseguenza dell'essere messi sotto i riflettori, che venga portato alla pubblica, di fronte all'opinione pubblica, il loro comportamento, le connivenze che ci sono, come funziona veramente il sistema, non come funziona diciamo, di facciata. E, però c'è anche il rischio che, come tante volte è avvenuto, diciamo, questo tipo di questioni vengono svuotate di significato. C'è la questione ambientale, abbiamo avuto il greenwashing, le questioni sociali, la corporate social responsibility, in cui teoricamente tutte le grandi imprese hanno una fondazione che fa del bene, però c'è una fondazione che fa una cosa e una grande impresa che fa tutt'altro. C'è questo rischio, come si può evitare, quale può essere la risposta per far sì che diciamo, questa cosa non diventi una questione come tutte le altre e che venga in qualche modo poi svuotata, manipolata e digerita dal multinazionali e dalle grandi società?
I think that things...
Credo che le cose stiano cambiando. I movimenti, anche se seminano, poi non sono chiaramente in grado di controllare i mass media, perché i mass media continuino a ricordare che questi movimenti esistono. Ma se i semi vengono piantati nel modo giusto, i risultati arrivano. Negli ultimi anni abbiamo visto alcune cose molto interessanti. Adesso ci sono le scuole di economia che vengono da noi alla Charity Bank e dicono: vorrei che qualcuno di voi venisse da noi a parlare agli studenti e che illustrasse le possibilità di forme di business alternative che non si basano sulla presenza delle grandi multinazionali, per esempio. Vogliono quindi pensare allo sviluppo di imprese sociali, di altri tipi di attività, questo ci chiedono. Vediamo giovani che si laureano da queste scuole d'economia e diventano più severe nelle loro scelte. Chiedono se, per esempio, nel momento in cui vanno a presentarsi ad un'azienda per un posto di lavoro, chiedono quali sono le azioni dal punto di vista sociale che questa azienda porta avanti e come possono partecipare, come possono, per esempio, fare qualcosa in termini di problemi globali. L'abbiamo visto nei giovani che scelgono non soltanto di aprire un conto con una social bank, ma anche di parlarne a tavola con non so, i genitori a tavola, la sera a cena, chiedendo loro che cosa fanno con i loro soldi, in che modo impegnano i loro soldi per migliorare la situazione. Questo lo trovo incoraggiante. Sono proprio queste ultime generazioni che mi incoraggiano, perché credo che cominciamo a renderci conto della situazione, cominciamo a porci le domande giuste. Non vorrei essere a capo di una multinazionale tra qualche anno, perché probabilmente mi troverei ad affrontare una riunione con gli azionisti molto diversa da quelle che ci sono oggi. E credo che, beh, insomma, c'è stato un dibattito a Londra recentemente. La questione era questa: è giusto che Coca-Cola, McDonald's e altre siano gli sponsor del movimento olimpico? Perché in effetti pubblicizzano qualcosa che è contro lo sport in pratica, cioè qualche cosa che gli atleti non possono sicuramente utilizzare. Quindi ecco, abbiamo queste piccole gocce d'acqua che cominciano a formare delle pozzanghere e dei laghi. Quindi ecco, speriamo che diventino davvero un oceano. Sono ottimista.
E a Ugo Bigeri invece chiederei un parere su come si potrebbe evolvere la situazione qui in Europa e come cosa si può fare per cercare di influenzarla. Ci si trova in un momento molto particolare adesso, dove dopo un decennio diciamo, di predominio del Commissione, politica europea, eccetera, eccetera, e una sostanziale abdicazione della politica degli Stati, adesso questa politica ritorna prepotentemente sulla ribalta e potrebbe evolversi da una parte o dall'altra. L'Europa adesso può evolversi in un modello realmente, diciamo, comunitario, in cui le popolazioni abbiano qualche voce attraverso i loro rappresentanti, o invece potrebbe evolvere in una specie di federazioni di stati in cui ci si mette d'accordo, come è stato poi negli ultimi 10-15 anni. Sistema, diciamo, in una prospettiva forse l'evoluzione che qui si prospetta può essere più facile, in un'altra forse più difficile. C'è un modo di in qualche modo spingere la macchina in una direzione e quindi far sentire la propria voce in quello che adesso è un momento molto particolare, potrebbe essere particolarmente proficuo o invece un'occasione persa, una grossa occasione persa dal punto di vista degli europei. Qui diciamo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, perché fuori dall'euro, sono un po' tagliati fuori, è più una preoccupazione nostra.
Un domandone, ma sì, io credo che l'Europa sia di fronte, questo un po' riallacciandomi anche a alcune delle cose che Paolo ha detto nella sua introduzione, l'Europa ha rappresentato e ancora può rappresentare un modello cooperativo decisamente interessante. L'aver fatto troppo bene i compiti dell'ideologia liberista l'ha messa nei guai. Perché poi, parliamoci chiaro, in altri contesti, Stati Uniti in particolare, ma anche in UK, queste regole liberiste si applicano con un'elasticità che non troviamo in Europa. Siamo molto più rigidi, le prendiamo molto, molto più sul serio. Qualche tempo fa si è dimesso Bob Diamond della Barclay. Ha fatto una roba che insomma, se era negli Stati Uniti si sarebbe beccato qualche decennio di anni di carcere. Non a caso lo ha fatto in Inghilterra, perché la competizione globale si gioca anche sugli anni di carcere che si prendono se si altera in modo drammatico il mercato, come ha fatto lui, la Barclay, modificando una roba che purtroppo siamo tutti analfabeti finanziari, io per primo, è il Libor, che è un tasso con cui poi si regolano tutti i mercati finanziari. Quindi forse l'Europa ha il problema di aver preso troppo sul serio queste regole, di aver perso un po' invece l'aspetto cooperativo. Io credo che sarebbe gravissimo un perdere non riscommettere ancora sull'Europa e cercare di trovare invece uno slancio più cooperativistico. Anche qui dico una sciocchezza, ma il debito della Grecia è paragonabile alla Apple, al valore della Apple. Ora, possibile che non si riesca, l'Apple ci può piacere o non piacere, ma possibile che la democrazia greca, no, non possa essere salvata con un costo che è paragonabile alla Apple, o che è più o meno la metà di quanto l'Inghilterra ha speso per la Royal Bank of Scotland, in cui hanno tirato fuori 60 miliardi di euro per la Royal Bank of Scotland. E poi la Royal Bank of Scotland oggi sta facendo lobby perché i mercati siano di nuovo più liberisti. Cioè, c'è un minimo di buon senso da riportare. Da questo punto di vista c'è una storiellina bellina che riguarda sempre l'Inghilterra, poi arrivo all'Europa, ma la regina d'Inghilterra ha tolto il titolo di baronetto, ora dico sicuramente una cosa sbagliata, ma insomma ha fatto il clawbacks, si chiama, non mi ricordo più il nome, ma insomma all'AD di Royal Bank of Scotland. L'aveva nominato baronetto, poi dopo tutto il casino che è successo, la regina d'Inghilterra, che mi sembra una fiaba, no, del Medioevo, dice: ma io non avrò capito molto di cosa succede, però te il titolo di baronetto te lo levo, perché dopo 60 miliardi di euro, cioè glielo levo. Ecco, forse ha avuto più saggezza, non è che mi stiano particolarmente simpatici i regnanti di Inghilterra, però ha avuto più saggezza lei, no, dell'Europa, che non ha avuto il coraggio di dire: va bene, la Merkel ha questa politica, che sia la Merkel il primo ministro d'Europa. Sono convinto, non ho alcuna simpatia per la Merkel, ma sono convinto che se era il primo ministro d'Europa la situazione greca, perché lei rispondeva a tutta l'Europa e non agli elettori tedeschi, l'avrebbe risolta in un altro metodo. Da questo punto di vista ci manca la sovranità finanziaria. Cioè, l'Italia stessa ha scelto, noi questo fardello del debito non è che sparisce. Ce l'abbiamo, qualunque sia la soluzione che verrà trovata dall'Europa, questo fardello rimane. Possiamo interrogarci, è doveroso interrogarci quanto dipende dal fatto che siamo spendaccioni, forse non negli ultimi vent'anni, lo siamo stati in altri periodi spendaccioni, quanto dipende dagli interessi, ma sicuramente dipende dal fatto che l'abbiamo dato in mano ad altri. Fosse in mano diversa, fosse più governato come sovranità finanziaria dall'Italia o dall'Europa, sarebbe un'altra questione. Quindi credo che ci siano tante cose che la politica può fare. Abbiamo parlato molto di quello che le persone singolarmente possono fare. Credo che questa cosa che le persone possono fare possono servire a far cambiare l'idea che i cittadini sono disinteressati dell'economia, perché passa questa idea che ai cittadini non gli interessa l'economia, non gli interessa la finanza, però ne stiamo pagando tutte le conseguenze. Cioè non è che i tagli che stiamo vedendo sono l'unica soluzione. Ci sono alcune, permettetemi di dire, ma alcune bestialità che sono possibili nei mercati finanziari, che insomma qualunque cittadino, se gli vengono spiegato, è d'accordo a fermarle. Non dico la Tobin Tax, che ormai forse è abbastanza diffusa, parlava più lui, Paolo, del fatto di quante volte l'economia finanziaria e il PIL mondiale è non tassata. L'economia mondiale non è tassata, la finanza mondiale non è tassata, si tassa il PIL, quindi solo per logica tassiamola. Ma i derivati sono assicurazioni su qualche cosa, hanno tutte logiche, ma se io mi posso assicurare su qualcosa che non ho, beh, capite bene, si possono fare dei giochetti incredibili. Se io le salsicce finanziarie di cui parlavi prima sono ragionevoli, io se faccio un investimento finanziario, un pezzettino nel settore assicurativo, un pezzettino nelle case, un pezzettino, ma se poi dentro mi libero completamente del rischio e lo trasferisco ad altri, beh, insomma, non c'è la saggezza popolare, dice occhio non vede, cuore non duole, perché non deve valere anche nei mercati finanziari globali? Insomma, c'è veramente alcune cose semplici che possono essere fatte che la politica oggi non è assolutamente in grado di fare e che forse i cittadini dovrebbero cominciare, anche praticando un'economia diversa, a richiedere perché si mettano in campo, perché altrimenti non ne usciamo. Ecco, non è che nonostante sono convinto della bontà di quello che si fa nel mondo dell'economia alternativa, se non si cambiano alcuni presupposti fondamentali è dura uscirne.
Allora, mi fanno segno che purtroppo non abbiamo tempo per le domande e dobbiamo chiudere qua l'incontro perché mi dispiace di essere stati andati lunghi. E ringrazio ancora Claudio Vago, Sean Corrier, Malcolm Heidi, Ugo Biggeri. Fatele per Twitter, c'è Claudia che è espertissima e ve le dirigerà e smisterà, Paolo Beni. E solo vi ricordo ancora l'incontro stasera al Teatro Comunale alle 9 col direttore del Guardian e Daniel Craig. Grazie a tutti e buonasera.